Beats è la nostra dimensione, uno spazio per parlare di musica con una prospettiva da insider. In questa stagione incontreremo coloro che nell'industria musicale ci lavorano tutti i giorni, in ambiti diversi, seguendo logiche spesso complicate, anticipando nuove tendenze e creando nuovi universi. Discuteremo faccia a faccia con gli addetti ai lavori, scopriremo cosa succede dietro le quinte e scopriremo chi c'è dietro ai grandi artisti e ai grandi successi. Ci racconteranno del loro lavoro e ci spiegheranno come riescono a far accadere la magia che tutti noi viviamo. Io sono Max Brigante e tutto questo è Beats. Caro Matteo Fedeli, scrivono di te, classe 1984 e fin qua ci siamo, hai 39 anni. Laurea magistrale con lode in ingegneria gestionale con specializzazione in strategia aziendale all'Università La Sapienza di Roma. Sei un cervellone. Un'esperienza tra il 2010 e il 2014 nello staff della filiale milanese della Bain & Company, dove hai fatto molto bene, e tra le cose che hai fatto ti sei occupato anche di gestione del diritto d'autore. Fai ritorno a Roma per rientrare in SIAE come direttore della divisione musica, con una serie di responsabilità su ripartizioni, documentazione, servizi per associati e mandanti, accordi, coordinando 200 persone, hai lavorato in una gestione di un repertorio di oltre 60 milioni di opere digitali e un processo di distribuzione di oltre 600 milioni di euro all'anno. Dal 1 gennaio 2023, e adesso arriviamo a chi sei, il ruolo di direttore generale della Colletting, quindi sei il direttore generale di SIAE. Sei stato il successore di Gaetano Blandini, che di te dice: Matteo è cresciuto bene negli anni ed è molto competente. È giovane e ha di fronte a sé sfide importanti, ma sono sfide che si possono vincere. Quali sono queste sfide di cui parla Blandini?
Per un soggetto come SIAE le sfide ci sono sempre state e probabilmente sempre ci saranno. È una società che è stata fondata nel 1882, quindi di storia ne ha vista tanta. Ha visto sicuramente un paio di guerre mondiali, ha visto tanti cambiamenti anche tecnologici, perché adesso si parla di blockchain, metaversi, intelligenza artificiale. Quando è nata SIAE non esisteva nemmeno la radio, quindi certo. Anche su quello la sfida, chiamiamola all'adattamento, a capire come funziona in quel dato momento storico il tuo business. Nel caso di SIAE è un po' l'adattarsi al mondo dell'entertainment in generale, chiamiamolo, perché parte dal teatro, arriva alla radio, a un certo punto arriva la televisione, arriva internet a un certo punto, quindi bisogna sempre adattarsi. Quindi le sfide sono queste. Oggi chiaramente noi viviamo un mondo dei contenuti che la sfida della globalizzazione già in buona parte l'ha cominciata a vedere. Oggi ci sono tendenzialmente dei grandissimi soggetti a livello internazionale che sono diventati delle potenze. Basti pensare a Google, Facebook, ma anche Spotify, Netflix, questo tipo di soggetti, capire questi modelli di business e che impatti potranno avere sull'intermediazione del diritto d'autore, che per SIAE vuol dire cercare di mantenere sempre alto il valore dei diritti che gestisce per conto dei suoi 100.000 autori ed editori. La sfida vera è questa, quindi è una sfida continua, questo è un po' il senso di quello che stavo cercando di dire, che c'è sempre stata e probabilmente sempre ci sarà, con delle sfaccettature che ovviamente nel tempo cambiano. Quello che sicuramente stiamo vedendo è le sfide aumentano di pari passo probabilmente con la velocità con la quale si muove la tecnologia. Cioè uno step tecnologico partendo dal 1882 prima richiedeva tranquillamente una generazione, circa 25 anni.
Adesso è tutto molto veloce.
Oggi se basti pensare a quello che è successo all'iPod, nasce, rivoluziona il mondo della musica, muore quando fondamentalmente non serviva più, perché dentro un iPhone o un qualsiasi smartphone, in buona sostanza, fai anche quello che faceva lui.
Mi sembra abbastanza chiaro che tra le tue skills che poi ti abbiano portato così giovane, sei il più giovane di sempre, direttore generale di SIAE, ci siano delle capacità strategiche, delle capacità di gestione aziendale, derivanti anche dall'esperienza che hai fatto prima, ma ci sia anche questo tuo appeal sulle conoscenze tecnologiche. Tant'è che tu, anche nella tua esperienza precedente, col tuo ruolo precedente sempre in SIAE, hai comunque portato molta innovazione o hai comunque assistito a molta innovazione. Penso al bordero digitale, penso all'app SIAE Plus, penso all'apertura verso la blockchain come dicevo noi in apertura nella tua scheda. Come sono avvenute intanto queste innovazioni? Quanta fatica hai dovuto fare? Perché comunque per tutti coloro che in qualche modo hanno un rapporto con SIAE c'era proprio il desiderio di arrivare a una digitalizzazione. E poi quali sono le prossime sfide?
Ci sono mille prossime mosse, quindi bisogna vedere, è una questione di priorità ovviamente. Quando sono entrato in SIAE ormai qualche anno fa, le priorità di dove bisognava cercare una leva tecnologica per cambiare erano nate con stimoli visivi. Mi giravo per il palazzo di SIAE, la direzione generale, e a seconda della quantità di carta che vedevo dicevo ok, questo è un tema. Quindi quando vedi SIAE gestiva circa 1,5 milioni di bordereau cartacei all'anno. La tecnologia ci può aiutare a cercare di superare questo tema. Lo stesso si può dire ad esempio per il deposito delle opere. SIAE fino al 2016 le opere sono sempre state depositate, i famosi 24esimi, ma anche gli allegati nei quali ci possono mandare a seconda poi dei repertori, perché non c'è soltanto ovviamente il repertorio musicale, ci devono dare le informazioni che rappresentino l'opera. E anche lì tonnellate di carta, quindi queste tonnellate di carta sicuramente sono state la prima sfida, per questo il bordereau digitale e per questo anche il deposito digitale delle opere, che ovviamente è partito dal mondo musicale perché per SIAE il mondo della musica vale circa l'87% del mestiere.
In termini... Te l'avrei chiesto infatti,
ma sì, circa questo, 85, 86, dipende poi ad esempio dagli anni. Il Covid paradossalmente ha aumentato nel mix il valore degli altri repertori, perché? Perché gli altri repertori tendenzialmente sono meno legati ad esempio al mondo della pubblica esecuzione, concerti, certo. Tutto questo mondo che è sparito tra il 2020 e il 2021, sugli altri non ha avuto l'impatto devastante che ha avuto sul mondo musicale, quindi paradossalmente in quegli anni il mix, la market share, chiamiamola, degli altri repertori all'interno del mondo SIAE è cresciuta. Però diciamo, in un mondo normale, senza il Covid,
sopra l'85%.
Circa l'85%, quindi anche lì l'85% dei depositi, degli associati. Da lì poi diciamo che la fame viene mangiando e abbiamo cercato anche di andare in una direzione che fosse quella di semplificare l'interazione soprattutto dell'autore nei confronti della società. E quindi non era soltanto il deposito, ma abbiamo cercato di capire anche quali erano le principali rotture di scatole che davamo a un associato. Banalmente, volevi cambiare le coordinate bancarie sulle quali SIAE ti fa il tuo agognato bonifico qualche volta all'anno? Perfetto, ti abbiamo dato la possibilità di farlo, prima dal nostro sito web, poi direttamente dall'app. L'app è stata una killer application, soprattutto per una cosa fondamentale che molti pochi secondo me ci pensano, ma è una comodità incredibile. Abbiamo una popolazione di utenti, diciamo dei servizi che diamo agli associati, che si collega una, due, tre volte all'anno, magari okay. Cinque. E quindi tutti questi soggetti, che cosa avevamo notato? Ogni volta che entrano si sono scordati la password e fanno il reset
classico.
La password. Classico. L'app ti supera questo perché in realtà con banalmente un accesso biometrico hai risolto il problema e non ti devi più ricordare la password. Fantastico. Oppure magari ti rimane loggata. Quindi sì. Una delle cose che abbiamo notato che sono state percepite forse meno, ma che in realtà a livello di fruizione hanno fatto tantissimo e la gente non se ne rende conto, probabilmente è proprio questa. L'app oramai è seamless, il fatto che io entro e posso vedere le cose.
Ok, questa era la visione di quando sei entrato, no? Scatoloni, tanta carta, bisognava rendere tutto un po' più sexy e moderno e eliminare comunque tutti quei fogli. Oggi invece, che siedi anche su un'altra poltrona, c'è un'altra grande sfida immediata in termini di priorità?
Noi abbiamo fatto tanta innovazione, probabilmente, almeno ci abbiamo provato a farne tantissima, però l'innovazione deve essere seguita anche da un concetto di robustezza di quello che hai fatto, reliability chiamiamola. È un po' la differenza tra Google e Facebook. Google, qualcuno se lo ricorda, giù, mi sono connesso a google.com, certo. E mi ha dato un errore 500, sì. 502, 504, mai successo.
Cioè l'hashtag,
io non me lo ricordo.
L'hashtag Google Down.
L'hashtag Google Down non è mai esistito. Ecco, questo è un po' all'interno di una strategia che vuole da una parte innovare, ma dall'altra parte garantire anche sicurezza, perché SIAE da tanti suoi associati è vista proprio quasi come una banca. Io lì dentro ci tengo i miei diritti. Questa è una sfida importante. Questo a livello di percezione lo dobbiamo un pochino migliorare e cambiare. Ad esempio, una cosa sulla quale io spingo tanto è l'app. Perché? Perché l'app è nata completamente nuova, con una concezione nuova, ed è molto, ad esempio, più reliable del nostro sito web, che ci ha dato qualche grattacapo sicuramente in più. La direzione per noi deve essere quella. Accanto poi ovviamente ci sono tutte le sfide tecnologiche che invece ci sono sul momento.
Vado un po' allora più nel dettaglio, proprio parlando di sfide tecnologiche, no? Digitale meraviglioso, tutto velocissimo, grande accessibilità, e spesso questo accesso alla musica è gratuito, no? E quindi un creator mette molti contenuti, però poi si pone o si porrà la domanda: chi me li difende, chi me li tutela? E quindi come vi schierate in difesa del creator in un mondo così veloce e complicato?
La base per la difesa è la comprensione. Il nostro vero problema è che questi step tecnologici sempre più veloci, poi non sono magari tante volte step tecnologici, ma sono variazioni sul tema del come viene usata la tecnologia. Basti pensare a Facebook, Instagram, TikTok. Non è che dici la tecnologia di base non è cambiata granché, è il modello di business che si sta evolvendo molto rapidamente. Certo. Quindi lì bisogna prima di tutto capire il modello di business. Come fanno i soldi questi soggetti? Questo è fondamentale, perché nel momento in cui un associato a noi deposita un'opera, poi diciamo è nostro il mestiere quello di andare a capire il modello di business e andare a valorizzare il più possibile il contenuto che lui ci ha dato da tutelare. Quindi capire prima come funziona un modello tipo Facebook, Instagram, TikTok è fondamentale per poter andare a monetizzare, certo, la sua quota, anche come loro monetizzano, è un tema. Certo. Ad esempio, pensa soltanto YouTube, c'è una monetizzazione che era molto, diciamo, quella la gran parte diretta. Il video, cioè advertising, prende una percentuale di quell'advertising. Poi diciamo c'è tutto un altro mondo che è quello delle indirect revenues. Dall'altra parte invece c'è un business come quello dello scroll. Quindi nello scroll non è più legato direttamente al mio contenuto probabilmente la monetizzazione, quindi l'advertising. E quindi io lì devo capire come loro, certo, quali dati ad esempio loggano. E se me li danno, se non me li danno, devo fare una grande battaglia per farmeli dare, per riuscire a collegare il più direttamente possibile il valore generato dalla piattaforma con quello che è invece il contenuto che io sto cercando di tutelare. Perché il vero problema è che in questi nuovi modelli di business la generazione di valore si sta sganciando dal momento in cui io monetizzo. Faccio un esempio banale. Crea un nuovo account Instagram, okay, è capitato durante il Festival di Sanremo, senza contenuti tutelati.
Ne ha parlato giusto qualcuno.
Con contenuti tutelati. Uh-huh. Ci costruisco sopra 2, 3, 5 milioni di follower. Fantastico. Che valore ha tutto questo? Cioè io ho generato un valore, perché quando ho 5 milioni di follower vado da qualcuno e gli dico: vuoi che metto il tuo logo, certo, o ti taggo? Ha un valore quella cosa. Quindi se io poi non utilizzo ad esempio più contenuti tutelati nel momento in cui vado a farmi dare dei soldi per fare advertising quando ho già 5 milioni, ma non ho usato contenuti tutelati. Sì, ma tu li hai usati per generare i 5 milioni di follower.
Certo. È una questione di comprensione del modello di business.
Esatto.
Con il modello di business ben compreso si può bussare a questi signori per chiedere la giusta revenues. A tal proposito, forse non tutti sanno, perché dietro al mondo SIA, e credo il forse non tutti sanno, è veramente un cartello gigante.
Assolutamente.
Che le collecting, non solo SIA, e credo che SIA sia la sesta collecting al mondo.
Sì.
Quindi una collecting estremamente importante. Fanno degli accordi quadri con questi enormi signori delle big tech. A tal proposito c'è un tema che forse qualcuno avrà sentito, che è quello del value gap. Ovvero, i creator mettono il loro contenuto sulle piattaforme digitali, quanto vengono pagati da quel contenuto i creator, e quindi gli autori, e quanto invece sviluppano economie le piattaforme digitali grazie a quel contenuto. È un tema molto caldo per gli appassionati, diciamo, del genere. E a che punto stiamo su proprio il tema value gap?
Ma guarda, il value gap è un tema difficilissimo da affrontare, perché è tutto legato alla percezione. Cioè il vero problema qual è? Ad esempio mi capita spesso di dire che il value gap è generato da un information gap. Loro hanno informazioni che noi non abbiamo e che non ci vogliono tendenzialmente fornire. Perché? Perché comprendere fino in fondo tutto il loro modello di business sicuramente lo svela troppo anche all'esterno. E per questo tante big tech non vogliono effettivamente darti un'informazione. Amazon ha mai dato a qualcuno il valore del Prime spacchettato per le varie offerte che ti dà all'interno di un unico abbonamento, perché da una parte lo uso per farmi consegnare i pacchi, dall'altra parte può esserci Amazon Music, quantomeno quello non Unlimited, ma quello base,
sì, o la partita.
I video, perfetto. Quanto vale ognuno di questi oggetti? Perché io chiaramente sulla parte dei pacchi con i contenuti non è che ho molto a che fare. Con la parte musicale e con la parte video assolutamente sì. Come funziona? Questo è il problema dell'information gap. Se tu non mi dai questa informazione, a un certo punto mi costringi a tirare il numero a casaccio. Cioè la famosa web tax, che cos'è? È un mondo che non comprende un modello di business e che a un certo punto ti dice voglio il 3%. Di cosa?
Certo.
Cioè, può essere tanto, poco, non lo sappiamo. Quindi il vero problema del value gap è finché ci sarà una simmetria informativa di questo tipo, noi non saremmo in grado di essere d'accordo, perché la percezione di chi, sia dovete immaginarle che è sempre nel mezzo, sia è quello che da una parte c'ha l'autore che vorrebbe infinito, dall'altra parte c'è un soggetto che vorrebbe pagare il meno possibile. Più questi due soggetti con noi in mezzo non si scambiano informazioni, più questo è un problema. Noi abbiamo degli autori anche molto importanti che mi è capitato e mi hanno detto: ah, ma io voglio su YouTube un euro a view. Ma un euro a view vuol dire un numero,
certo,
che è vari, sì, trillion.
Certo.
Quindi è un problema. E il value gap nasce da questo, dal problema dello scambio informativo. Ovviamente per molte big tech tutte queste informazioni sono valore enorme che non vogliono concedere a terzi. All'interno di questo NDA cerchiamo di muoverci per cercare di valorizzare al meglio il valore che ci danno, che ci affidano i nostri aventi diritto, dandoci il mandato a intermediare il loro diritto d'autore, dall'altra parte cercando di mediare con un soggetto che ti vuole dare meno informazioni possibile.
Poi provo a chiudere, perché abbiamo parlato tanto di tecnologia, però siamo davanti per esempio a un nuovo grande momento tecnologico che invaderà le nostre vite e anche quelle degli autori, l'intelligenza artificiale. Vediamo in questo momento canzoni nate da intelligenza artificiale, ma vediamo anche grandi artisti. David Guetta porta sul palco un pezzo featuring Eminem, ma dove Eminem non c'è mai stato, è l'intelligenza artificiale che ha riprodotto Eminem. Fa sorridere, ma poi si apre un grande tema. Tu a un creator cosa consiglieresti, per esempio? Cioè, davanti a un momento di avanzamento tecnologico di questo tipo, sono strumenti da utilizzare, il nuovo fa paura, ma il nuovo non ci si può neanche nascondere davanti al nuovo.
Penso che non bisogna avere mai paura della tecnologia e in generale del futuro. E anzi bisogna saper sfruttare, bisogna cercare di comprendere questi step tecnologici e cercare di sfruttarli, soprattutto in un momento nel quale, come oggi, sono potenzialmente un ausilio per noi. Basti pensare a ChatGPT, tutti quanti ne parlano, ma io sono convinto che tanta gente non l'ha usato ancora abbastanza a fondo da aver capito quanto questa cosa è uno step tecnologico devastante, ma non soltanto per il mondo musicale, ma diciamo per l'essere umano in generale.
Ma è tutelabile quel diritto?
Ah, su questo c'è un dibattito, perché ad esempio negli Stati Uniti si dice: ah, ma il diritto d'autore è tutelabile soltanto se nasce da un essere umano, quindi nel futuro non è detto che non sarà tutelato o tutelabile. Il problema poi è la tutela a quel punto di chi è. L'intelligenza artificiale ha un owner in questo momento. ChatGPT è lì perché c'è un OpenAI che ha deciso di renderlo public, quindi c'è una parent company. Quindi chi è l'owner? È l'azienda? È la persona che ha scritto l'algoritmo che permette a quella rete neurale di apprendere? Quindi questo è un tema. Oggi è completamente inesplorato. Quello che però ad oggi non deve far ancora completamente paura, secondo me, al mondo dei creators in generale, è che probabilmente l'intelligenza artificiale avrà un impatto devastante sul mondo del lavoro, ma la creatività è una delle ultime cose che effettivamente, uno degli ultimi baluardi che verranno, diciamo, attaccati dal,
sì,
virus.
Intaccati,
perché?
Certo.
Perché il virus poi in realtà va visto anche in maniera positiva. Oggi ChatGPT deve essere uno strumento positivo per chiunque lavori e lo possa utilizzare. Pensa a un ufficio stampa, cioè chiedere e farsi fare una bozza da qualcosa che la scrive abbastanza bene è importante. Un programmatore oggi lo possono sicuramente sfruttare. Magari nel retrocranio uno dice: ma tra 10 anni non è che questa cosa mi sostituisce? Boh, forse sì, però bisogna vedere. Su questo non bisogna aver però paura. Oggi bisogna saper comprendere, capire fino in fondo. Ad esempio, tutto questo avrà un impatto anche sui modelli educativi, probabilmente.
Sì, ma assolutamente.
Uno dovrà imparare a capire come questa cosa può essere un ausilio e dove invece ad esempio i modelli educativi di oggi sono sbagliati perché ti insegnano cose che c'è quell'oggetto che saprà fare probabilmente sempre più velocemente e meglio di te.
Diciamo, capito? Che imparare cosa a memoria in generale potrebbe non avere più il valore di un tempo. Vado a chiudere, ti faccio due domande. La prima, hai dei figli? Non so se ti hanno già chiesto cosa fai nella vita, che lavoro fai, che non so bene l'età dei tuoi figli. Il più grande quanti anni ha?
La più grande ha 2 anni quasi e mezzo, la più piccola 3 mesi.
Fra qualche anno, quando capiranno che il papà lavora in SIAE, diranno: cos'è la SIAE? Che è una domanda che comunque non fanno solo i bambini, fanno a volte anche i musicisti, gli autori, i produttori all'inizio, e lo sai bene, no? È un mondo che va ancora un po' compreso. C'è un modo per raccontare in maniera semplice cosa fa la SIAE? Ti è mai capitato, penso di sì, avrei fatto convegni o hai parlato con giovani artisti, come la racconti in modo semplice?
A parte che la cosa più semplice è chiedere a ChatGPT, tendenzialmente risponde meglio di come rispondo io. SIAE è un soggetto che nasce, ed è bella la storia di come nascono le società di collecting. Nascono metà degli anni, diciamo, del XIX secolo, quindi prima di SIAE in Francia, nasce a Parigi, nel mondo dei caffè parigini. A un certo punto c'è un autore che si rende conto che lui suonava anche, ma c'erano degli autori che hanno cominciato, altri musicisti, a suonare i suoi pezzi negli altri caffè parigini. Dice: scusa, ma perché? E io non ci guadagno niente.
Comincia la mia proprietà intellettuale.
Comincia a fare causa a tutti quanti. Nasce così il diritto d'autore. Comincia a fare causa a tutti quanti e a un certo punto il giudice gli dice: ok. A un certo punto gli autori dei caffè parigini si consorziano nella prima società che faceva la collecting del mondo, che è SACEM, nel 1850, forse anche prima, e dicono: senti, ma le cause a questo punto facciamole tutte insieme, non è che ognuno ha senso che faccia causa da solo. La massa a un certo punto rappresenta per noi economie di scala e potenzialmente anche maggior valore. Da lì è nato il mondo della collecting. Quindi la collecting è il soggetto che permette all'autore di consorziarsi insieme ai suoi peers, chiamiamoli, gli altri soggetti che fanno il tuo lavoro, affinché il loro diritto venga tutelato nel modo più efficiente possibile. Io quello che faccio sempre come esempio è come se fosse la cooperativa dei tassisti. Qua a Milano è 8585. La signorina che risponde al telefono è una signorina che lavora per la cooperativa, tendenzialmente sono cooperative, e quindi tendenzialmente lavora per il tassista. L'autore e l'editore sono i tassisti. Io sono in questo momento a capo della segreteria di tutte le centraliniste che rispondono al telefono.
Mi è piaciuto molto questo racconto e questa visione. In chiusura poi ti lascio andare, perché tutti gli aventi diritto hanno bisogno di te. Anni fa si parlava tanto di pirateria e si parlava tanto di SIAE pirateria, la SIAE ovviamente doveva combattere la pirateria, non se ne parla più.
Ma il problema è che abbiamo detto che ormai il mondo dell'industria musicale si è abituato al fatto che la musica sia gratis. Io Napster me lo ricordo bene, quando è nato, l'evoluzione, lo step tecnologico che ha rappresentato per l'industria. E in quel momento il problema è che era una cosa totalmente, diciamo, illegale. Napster e tutto quello che è stato il peer-to-peer musicale è stato superato dal fatto che oramai, se io entro su Spotify, ho la possibilità di avere l'account free. Poi, che cos'è un account free? Bella domanda. Oppure vado su YouTube e mi ascolto la musica gratuitamente. Poi il tema, secondo me, è più che altro di sostenibilità nel futuro.
Forse queste piattaforme a loro volta hanno un problema possibile di pirateria.
Però è residuale, nel senso che a livello di streaming te la vuoi ascoltare gratuitamente come vuoi. Se poi la vuoi ascoltare offline, magari devi fare qualcosa di pirateria, ma il grosso oramai l'hai superato. Abbiamo un momento oggi interessantissimo nel quale il mondo del fisico più digitale sta superando di nuovo il valore attualizzato del mondo del fisico pre-Napster. Quindi vuol dire che tutto questo, anche questi modelli, tra virgolette, alternativi che danno la musica più o meno gratuitamente, hanno superato il buco tecnologico legato a Napster e alla pirateria musicale. Da adesso in poi il tema vero è capire quanto il mondo free sia compatibile con un ulteriore sviluppo del mercato musicale. Perché questo è, se io vado a vedere il valore per stream di Spotify Free o YouTube rispetto a una qualsiasi cosa che sia subscription based, quindi non è soltanto il 9,99, ma anche i vari family plan o altre cose, il problema è che il rapporto è 1 a 15, 1 a 20. E questo 1 a 15, 1 a 20 oggettivamente è un tema, perché se viene venduto da questi grandi digital service provider come: ah, ma io lo faccio entrare sul free e poi lo converto. Ma questa conversione, se nel tempo poi non avviene mai, certo, quel soggetto rimane sempre free.
È uno dei principali temi. quando tu prima hai detto il tema, forse uno dei principali. Matteo, grazie mille, è stato importante chiacchierare con te in questo podcast che mira a rendere più accessibile una serie di argomenti del music business. In bocca al lupo per tutte le tue sfide. Dormi bene? Sei sereno?
Crepi, dormo benissimo.
Ah, sì. Perfetto.
Quando i miei figli mi fanno dormire, dormo benissimo.
Ciao Matteo, ciao. Grazie ancora a Matteo Fedeli, con il quale abbiamo cercato di capire meglio un mondo non semplicissimo, quello delle collecting. Abbiamo parlato di tecnologia e music business, capendo che lì c'è una partita molto importante da giocare, e abbiamo in qualche modo anche cercato di fare un salto nel futuro. Io sono Max Brigante e ci vediamo qui alla prossima puntata di Beats.